Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
È più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro! Il tiro di Gallinari! Pari! Pari!
Baggio che converge, Baggio! Finta di Baggio, tiro! Grandissimo gol di Baggio!
Eccoci ritornati con Yulm Sport Club dopo una lunghissima, eterna pausa delle lezioni che avrà fatto piacere agli studenti, ma adesso avrete piacere a ritornare ad ascoltarci. Oggi abbiamo una puntata un po' particolare.
Specialissima.
Speciale, perché parleremo, mi dispiace per gli appassionati di altri sport, ma sarà incentrata sul calcio, parleremo della Serie A, parleremo della Premier, della Bundesliga e della Nazionale, ma c'è un motivo perché abbiamo qui con noi un ospite veramente, veramente molto speciale, abbiamo qui Gigi Potacqui, il fondatore di Romanzo Calcistico.
Ciao a tutti ragazzi.
Se questa gente mi guarda ridendo, giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me, dimmi se questo sentimento vale anche per te. Balla finché rimanendo ad occhi chiusi, mi dai un bacio e poi ti scusi, resta qui solo un secondo in più perché
che a volte mi sale e che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde tra le nostre ombre.
Le note di Ti volevo dedicare, torniamo in studio e iniziamo a chiacchierare, parliamo un po' con Gigi. Allora, quando nasce la pagina, quante persone ci lavorano dietro, sei da solo, c'è qualcuno?
Vai, dici tutto quello che c'è da sapere sul romanzo calcistico.
La pagina nasce da, nel 1900, no, no, a parte gli scherzi, nasce 3 anni fa, sono solo, gestisco tutto io, quindi non ci sono altre persone dietro. Nasce per la passione che ho per il calcio e per la scrittura, le ho messe insieme.
E come le hai messe insieme? Direi
molto, diciamo, bene. Che le hai messe insieme abbastanza bene, eh? Molto bene, anzi, ma che tipo
si può fare meglio?
Si può fare sempre,
può andare a migliorare.
Ma cos'è che secondo te ha in più la pagina rispetto a altre pagine che si vedono su Instagram, sui vari social? Cos'è il plus che c'ha il romanzo calcistico?
Ah, il plus non lo so, questo lo dovete dire voi. No, a parte...
Allora lo dico io, secondo me il plus di romanzo calcistico è il fatto di romanzare, raccontare il calcio in una maniera che in questo momento non c'era fino a questo momento sui social.
Ha fatto tendenza, cioè
c'è una fruizione, c'è una fruizione abbastanza breve del calcio e tutte le notizie sui social. Invece il romanzo calcistico ti allunga il battito cardiaco, ti dice aspetta, leggi bene un attimo questa cosa qui. E lo fa molto bene.
Dei contenuti un po' più sentiti, più approfonditi.
È quasi contenuti, tra virgolette, antisocial, nel senso che sono contenuti più lenti.
Specialmente magari per Instagram questa cosa è difficile. Infatti ce ne stava parlando anche prima Gigi, che per quanto riguarda i post di Instagram c'è un grande lavoro da fare per ottimizzare la stesura del testo rispetto a Facebook, in cui invece puoi mettere il testo per intero. E tu come ti trovi a gestire questa cosa? Per le pagine tra Facebook e Instagram,
a parte che siete bravissimi, siete proprio bravi. Proprio no, ottimizzare su Instagram è un po' più complicato perché avendo dei limiti caratteriali non riesci a mettere tutto il testo che magari metti su Facebook. Su Facebook è carta bianca, quindi ti puoi esprimere al meglio. Sì, quello che dicevate voi sul fatto che si trovano dei testi che magari in altre realtà non si trovano, è vero, perché curo molto la parte editoriale e mi piace tantissimo approfondire, dare un taglio romantico, anche tattico a volte, cose che magari non troviamo su altre pagine di calcio magari più conosciute, ecco.
Cioè, sei differentissimo secondo me in questo, cioè io da diciamo fan o consumatore dei social, vedendo la tua pagina vedo qualcosa di veramente diverso, e tu hai avuto anche modo di venire a contatto con tante personalità dello sport, ad esempio quella, tra le più importanti, forse la più storica della tua carriera finora è stata quella con Rivaldo. E che emozioni hai provato quando ti sei trovato?
Bellissimo, bellissimo. È stato veramente bellissimo, perché a parte che Rivaldo è una persona, cioè per quel poco che ho visto, meravigliosa, perché è sempre alla mano, non ti fa pesare la sua grandezza,
esatto. Aura di leggenda.
Ricordiamo che è un pallone d'oro, campione del mondo da protagonista, ha giocato nel Barcellona, nel Milan, cioè è uno
e
dei
altre,
più grandi.
Altre personalità che hai incontrato?
La tua preferita, cioè un incontro che dici magari non è il più importante ma mi è piaciuto.
Allora beh, col fatto che io comunque ho giocato a calcio fino a poco tempo fa, e ho avuto modo anche di conoscere giocatori che poi sono diventati professionisti, tipo Mirko Antenucci, che adesso gioca al Bari, un mio carissimo amico, e con lui ho fatto la prima intervista. Ho sfruttato la conoscenza con lui per fare la prima intervista, come piace a me, magari raccontare la sua, parlare di calcio, raccontare la sua storia, il fatto che lui è partito da categorie più basse per poi arrivare in Serie A da capitano con la Spalle, una realtà come la Spalle che non arrivava in Serie A da tantissimi anni, quindi è stato pure bello. Infatti andò abbastanza bene pure il video, quella mia, diciamo è quella a cui sono più legato. Poi vai. No, poi dico, poi ci sono stati anche altri video, e diciamo che con tutti è stata veramente un'emozione.
Salutiamo Mirko Antenucci, tra l'altro, che ci ascolta di sicuro, e anzi adesso devi portarcelo tra gli ascoltatori.
È un po' difficile tra gli ascoltatori sì, qui è un po' difficile.
Poniamo limiti, ma
se vuole venire pure a Yuma, esatto. Sport Club,
Milano-Bari, un attimo, Milano-Bari.
Domanda a bruciapelo, la tua storia preferita? Tra quelle che hai scritto o anche che non hai scritto? Insomma, quella che ti ha... lasciato qualcosa di più?
Oddio, adesso mi trovo impreparato. Ce ne sono tantissime, però quella che ricordo magari più volentieri è quella, vabbè, quella raccontata dal libro di Pirlo, che è stata poi quella che ha fatto nascere il romanzo calcistico, perché gli ha dato quella botta di vita che attendevo, perché in poco tempo mi ha dato modo di crescere, di far conoscere la pagina, ed è quella quando racconta l'aneddoto con Gattuso e De Rossi durante il famoso mondiale 2006, è riportata nel libro di Pirlo. Io l'ho raccontata ed è stata la prima storia che è andata forte, tra virgolette, che ha avuto.
Direi che per chi non ti conoscesse, e lo vedo difficile, vada su Instagram a cercare romanzo calcistico. Noi adesso ci ascoltiamo Good Vibes e ritorniamo dopo con Gigi.
Povero, cambia poco se sono solamente più comodo. Sparo con i flow bang, trivolta allo stomaco. Dicono che fanno rap, le rime vanno in sciopero. Dico fanno tipo tech, Tony valida stupido. Rapo come Tech Nine, beh, fanculo subito. Tu dai solo bad vibes, me ne foto del pubblico. Tu mi chiami, non rispondo, ma non sono occupato, non metto in culo. Prova, spacca il mio dialetto in fimi. Non mi stacco dal muretto, scrivi. Vado a largo con un bro, mi faccio due rasi, birre, a volte anche due vini. Cazzo mene come fanno a nord. Spargo insieme dove va il mio flow. Se la tua ragazza è incinta all'improvviso e ti chiedi se sei il padre, non lo so. Farò disco d'oro, ma non sarò stile. Oh, carne al fuoco, roba da arrostire. Non ti ho visto poco, non ti ho visto proprio. Non esiste un uomo se non ha lo stile. Si sto buono, si sto calmo, vi sta amare, vi sto odiando quale non hai visto. Dammi il piatto pure quello che rifiuti. Non mi fai un cazzo come quello che ti fumi.
Bro, ma come stai? Però ho sempre dei guai. Resto tra le good vibes. Dove non lo so, volo alto dove sai.
Dove sai, vai, volo come mai. Guarda dove sono, guarda dove stai. Resto tra le good vibes. Sono come sono, volo non cambierò mai.
Mi vuoi fotere mai, flow se ne va, gol serie A. Quando scendo con William, chiamato figlia, faccio una soap opera. Doberman, giro una canna che brucia come il gobo di Notre Dame. Multiplatino ma senza ritornello, sei diventato giallo come il limoncello. Sono corazzato, tirami un coltello, la mia lingua carica spara fredda tipo un ferro.
E allora canto, sono una macchina che va a canne alco. Tutti fatti con gli occhi come a Bangkok. A Roma sono diventato santo.
Era il 2006, good vibes con i miei cugini Kiwi. Tengo lei bella salda per il ponytail. Vuoi tutti i giorni ma niente holiday.
Bro, ma come stai? Bene, però ho sempre dei guai. Resto tra le good vibes. Dove non lo so, volo alto dove sai.
Dove sai?
Siamo sempre qui con Gigi di Romanzo Calcistico per iniziare il nostro percorso sulla Serie A, perché si è svolta questo weekend la 12ª giornata di campionato. E come si è aperta la giornata?
Vogliamo fare un esperimento, perché rispetto agli altri ospiti che abbiamo avuto, con Gigi vogliamo provare a coinvolgerlo, visto che abbiamo questa opportunità, visto che è appassionato di calcio come noi, e si è aperta la Serie A con Sassuolo-Bologna 3-1.
Mannaggia.
Un Sassuolo che si rialza, si può dire. Cioè, dopo aver preso gol da tutti, adesso li dà.
Beh, comunque è una vittoria importante in ottica salvezza contro il Bologna. Comunque il Sassuolo di De Zerbi che torna ad esprimersi al meglio con la doppietta di Ciccio Caputo. Vedo Davide che sta sprofondando.
Non commento.
E poi il gol della bandiera di Orsolini, che festeggia nel migliore dei modi la prima convocazione in nazionale.
Cosa pensi, Gigi, di Orsolini?
È un bel giocatore sicuramente. Lui poi è cresciuto nell'Ascoli. L'Ascoli è vicino casa mia, quindi l'ho seguito abbastanza. Mio nipote che gioca nelle giovanili dell'Ascoli, quindi l'ho seguito tantissimo anche negli anni, e adesso è arrivato in Serie A e ha la giusta maturazione per poter andare anche in nazionale e fare bene anche lì.
E si sta ritagliando un bello spazio al Bologna, comunque. Che
sì, ha avuto la fortuna.
Se posso fargli un appunto, dovrebbe fare qualche gol in più per il mio fanto.
Piano piano. Anche Palacio, che ho io al fantacalcio, dovrebbe fare qualche gol in più. Però piano piano.
È tornato al gol anche il Gallo Belotti in Brescia-Torino. Finalmente il Toro torna alla vittoria dopo quasi più di un mese.
Ma hai preso due rigori, te, Granata.
Due rigori che c'erano.
Chi è la squadra Torino che ruba qua?
Tra l'altro, quanto ci sentivamo sabato, che dicevi mi sento come la Juve. Perché
è
mi
stato
hanno dato
fortunato il Torino che ha beccato il Brescia. Grazie a Cellino. Trovato il Brescia in maniera in una situazione davvero così.
Tra l'altro, cosa
allarmante.
Pensi di questo cambio in panchina? Corini, che sembrava comunque avere la squadra dalla sua parte.
Non l'ho capito perché Cellino ce l'ha queste giocate, come le aveva Zamparini, come ce le ha Preziosi, però non mi sarei mai aspettato, perché Corini stava facendo un lavoro, secondo me,
egregio.
Stava ottenendo magari pochi punti, pochi risultati, ma più per sfortuna, perché ad esempio contro l'Inter avevano fatto una grandissima partita, però la qualità dell'Inter chiaramente...
No, poi comunque stava giocando bene, cioè in Serie A ultimamente sono delle squadre che giocano bene, anche solo Lecce. Poi
Lecce
ci sta che perdi, ma se la squadra gioca bene, ma continua, ma abbi un po' di coraggio nel
anche
tuo progetto.
Anche perché, non so se lo ricordano tutti, ma il Brescia ha anche una partita in meno, quindi...
Contro il Sassuolo se la può giocare.
Esatto, quindi... Ha giocato contro Juventus, Napoli, Inter, Milan, una partita in meno. Come fai a togliere l'allenatore?
E tra l'altro non ha sfigurato, perché con la Juve ha fatto un 2-1 che è sudato.
Sì, andando in vantaggio con Donnarumma, quindi...
esatto. Non ha mai perso in maniera brutta.
Ha vinto a Cagliari. Il Brescia la prima giornata, esatto. Ha vinto contro il Cagliari, che adesso è terzo in classifica.
Cioè, l'unica brutta sconfitta è stata questa.
Esattamente,
sì, ma perché comunque Grosso si è ritrovato una situazione abbastanza difficile da gestire.
Non ha colpe lui, cioè
no,
non può dire
come
niente
fa
a Grosso,
colpe, come cioè, Pioli alla prima partita.
Esatto.
No, ma a vita breve Grosso, secondo me, perché non per lui, come dite giustamente voi, ma Cellino ha queste giocate, quindi È un po' difficile capire in queste circostanze, perché Corini, come abbiamo detto, stava facendo un lavoro fantastico, secondo me, per la rosa a disposizione. Stava facendo giocare alla grande anche Tonali, Donnarumma, che non aveva mai giocato in Serie A, che ho al fantacalcio, tra l'altro, quindi sono ancora più avvelenato.
Vabbè, c'è anche gente come Cistana, ragazzi.
Pure lui chiamato in nazionale.
Romulo,
quindi.
Bisoli, insomma.
No, veramente, Bisoli. Era una bella realtà. Vedremo se se ne pentirà.
Un'altra bella realtà, direi, che è il Verona di Juric, che
mannaggia all'Inter, che vince sempre il Rimini.
Si è dovuto arrendere.
Ma che volete?
All'Inter.
Mi ha sorpreso tantissimo il Verona. Non gli davo un euro a inizio anno, e invece sta dando dimostrazione di una solidità pazzesca.
Un'altra squadra che gioca a calcio, come abbiamo detto, insieme al Lecce, insieme al Brescia.
No, le neopromosse di quest'anno sono
giocano a calcio.
Verona forse un pochino di meno.
Sì, meno
ma è
del
più
Lecce,
compattezza.
Esatto.
Però c'è una solidità particolare.
Cioè, a centrocampo c'è Amrabat che corre per 6.
Pazzesco.
Mamma mia, che giocatore.
Ma è pazzesco.
Pazzesco.
E qui Juric, permettetemi, si sta prendendo una piccola rivincita dopo la parentesi poco fortunata al Genoa, in cui era stato contestato.
Vabbè, ma lì c'è sempre l'asterisco Preziosi.
Esatto.
Perché Juric meritava tranquillamente la panchina. Infatti sta giocando con Salcedo punta, ha fatto una partita anche lui davanti pazzesca.
Poi ha avuto modo di farsi la squadra come voleva lui, si è portato giocatori che già conosceva, ha la tranquillità e la serenità per poter far giocare la squadra come dice lui, quindi non ha quell'ansia.
Se avesse vinto l'Hellas avrebbe praticamente agganciato il Napoli.
Tra l'altro è la miglior difesa dopo la Juventus, o dopo Juventus e Cagliari, penso sia.
Ha subito 11 gol.
È la terza o la seconda?
La Juventus è a 9 e loro sono a 11.
Il Cagliari?
Il Cagliari è a 12.
Esatto, quindi la seconda.
Quindi pure meno gol subiti
del
Cagliari.
Però io direi, non diciamolo, perché l'ultima volta che abbiamo elogiato una piccola per la sua buona difesa era l'Udinese, e ne ha presi 7 la settimana dopo. Quindi
esatto, portiamo sfortuna
direi
allo
Sport Club. Tifosi del Verona, non ci odiate.
Vabbè, ma in tutto ciò ha segnato Nicolò, ha salto Barella, 3 punti.
Gol brutto, ne ha fatto.
L'ha fatto brutto.
L'ha fatto bruttino.
Che segue la pagina, tra l'altro.
Grande Nicolò.
Bravo Nicolò.
Presto seguirà anche Young Sport Club. Parlando di bruttezza, io non so cosa dire. Sampdoria, Atalanta, Udinese, SPAL ci hanno regalato 2-0-0 un po'.
Un po'.
Beh, diciamo che
anche se nel
Udinese,
finale
Udinese SPAL ha regalato qualche. A me ha quasi regalato dei capelli strappati. Ho messo Petagna in panchina.
Meno male per te.
E si è fatto parare il rigore al 98esimo.
Vabbè,
primo rigore sbagliato in Serie A per Petagna.
Io avevo Petagna in campo e Musso in campo, giustamente.
Quindi avevi bonus e malus.
Lotta fratricida.
Beh, comunque, delusione un po' per la SPAL, che pare un po' sfortunata quest'anno. Che la scorsa partita l'ha persa al 95esimo con la Sampdoria. Sampdoria con il gol di Caprari, quasi casuale, e adesso sbaglia il rigore all'ultimo secondo ed è ultima in classifica alla spalla assieme al Brescia. Invece l'Udinese comunque il punticino dopo la vittoria a Genova.
Never be another. You're just a devil undercover. Found you when you were in the gutter. Shit was sweet until I was a sucker. Shout out Jonas Brothers. I learned more than I care to discover. Don't you know that I'm more than a comer? You act up and then act like it's nothing. Soldier saw you stone cold, you a stunner. Every time you left, shit was never right. In another bed, every single night. Had it to a science, you were so precise. See it in your eyes, saw you in the light. Somehow, mommy, I still want you, listen to me, don't drive away, kill me softly, your hold on me's something I can't explain. I know you can never be my bitch, shit could never be like this. I know, stop thinking you're in my plans, 100 times you blew another chance. I know you were getting down on the low, running back to me in the morning. I know shit could never be like this, you could never be my bitch, no, no. Love will never be another. You're just a devil undercover. Found you when you were in the gutter. Shit was sweet until I was a sucker. Rather be single for life than be fucking with you. I ain't rolling the dice, no. Playing to lose. Every time you left, shit was never right. In another bed, every single night. Had it to a science, you were so precise. See it in your eyes, saw you in the light. Somehow, mommy, I still want you. Listen to me, don't drive away. Kill me softly, your hold on me's something I can't explain. I know you can never be my bitch. Shit could never be like this. I know, stop thinking you're in my plans. 100 times you blew another chance. I know down on the lawn, running back to me in the morning. I know shit can never be like this. You can never be my bitch. No, no.
Ritorniamo con il secondo blocco di partite di Serie A e riapriamo con un altro 0-0. Vi abbiamo regalato 2-0-0 prima e rientriamo con un 0-0 di un Napoli-Genoa, con un Napoli veramente in crisi, si può dire adesso.
Beh, tu Gigi, cosa ne pensi di questa situazione che si è venuta a creare tra le incomprensioni tra De Laurentiis, la squadra, Ancelotti che è lì nel limbo, che non sa cosa fare? Come la vedi questa situazione? Cioè, il Napoli ne può uscire?
Sicuramente ne può uscire perché ha le qualità, ha la rosa per farlo. Mi preoccupa un po' la situazione, diciamo il fatto che De Laurentiis faccia pesare un po' tutto anche ad Ancelotti non è una cosa positiva per la piazza, che è già incandescente di sua. Quindi Ancelotti ha l'esperienza giusta per poter risalire.
Se non ce l'ha lui.
Però non è facile, non è facile. Capisco che non è facile perché la squadra è forte, punta ai primissimi posti e ritrovarsi settimi a questo punto del campionato non è bello.
Poi,
è positivo.
Tra l'altro adesso il problema è che diventa una guerra a chi scarica le colpe su chi, perché i giocatori accusano il presidente accusa l'allenatore non sa dove. E lì cosa succede?
E ci sono dei casi spinosi anche da gestire, perché adesso si parla di cessioni di Mertens, si parlava anche di Inter tra l'altro per Mertens.
Io sono contento.
Callejon, Allan, Insigne, cioè tra l'altro proprio i giocatori che erano chiave nello schema del Napoli sono quelli che si stanno scontrando di più con De Laurentiis, quindi se mancano i giocatori chiave il Napoli si ritroverà sicuramente in difficoltà.
Sicuramente dovrebbe attaccarsi alla figura di Carlo Ancelotti, che è meglio di lui in quel momento. Cioè, una figura del genere bisogna avere pieno rispetto.
Esattamente, Ancelotti credo sia la persona giusta, se ce n'è una.
Pienissimo rispetto anche per Rolando Maran, che ha portato il Cagliari al terzo posto e ha schiantato la Fiorentina di Montella.
Vogliamo i quattro mori sulla schiena di Maran tatuati.
Assolutamente.
Vogliamo,
no,
sulla testa.
Sulla
pelata di Maran li
no,
vogliamo.
No ragazzi, il Cagliari è una realtà grandissima. Scende il Napoli, sale il Cagliari. Cioè abbiamo trovato una nuova...
No, ma infatti a me fa tantissimo piacere, perché Maran è un allenatore di grande esperienza, che conosce bene la categoria e che merita di stare in quella posizione di fare un grande campionato. Io proprio l'altro giorno scrissi su Maran, perché secondo me era il momento giusto per farlo e se lo meritava, se lo meritava di avere un po' di risalto anche lui, perché viene sempre messo in seconda linea, quando invece è un grandissimo allenatore per le rose che ha avuto. Quest'anno ha una rosa pure forte, quindi
un centrocampo
da top.
Il
da
Cagliari
top
è veramente forte quest'anno.
Cioè, ricordiamoci che il Cagliari a inizio anno, cioè prima che iniziasse il campionato, ha perso il portiere perché si fa male cranio e perde la punta Pavoletti.
E li ha sostituiti.
C'è cioè Olsen che sta facendo un super campionato e c'è Simeone che è rinato.
Tra l'altro complimenti anche al presidente Giulini, perché ha venduto Barella a 50 milioni, ma lui con 50 milioni si è rifatto la squadra e l'ha migliorata. Cioè, questo è proprio l'esempio di gestione sana e buona per migliorare una società.
Ma già a inizio anno, leggendo la rosa del Cagliari, ho detto una bella rosa. Poi ha iniziato un po' male, non ha iniziato benissimo, poi si è ripresa, adesso sta volando, anche perché c'è Nainggolan che
Nainggolan è tornato quello di Roma.
Ma infatti è proprio, secondo me è proprio lì che ha il pieno merito Giolini e il Cagliari, perché ha saputo prendere giocatori che avevano voglia di rivalsa, e quindi Olsen, Simeone, Nainggolan, gente che aveva fame.
Rog,
Nandez, un altro che
Nathan Nandez lo seguo già dai tempi del Boca e già mi faceva impazzire per la sua famosa garra.
Ce l'ha. Vabbè, in difesa giocatori anche come Luca Pellegrini, ragazzi,
sì,
un gran talento.
Forse però in difesa potrebbe,
no, come centrali sicuramente potrebbe, cioè, gioca con Klavan.
Beh, però comunque
sono due buoni giocatori.
Klavan, però... Cepitelli, Pisacane stanno facendo il loro.
Sì. C'è bisogno magari di una figura un po' più per ambire a
chiaro, perché a centrocampo c'è Nainggolan, che è chiaramente il leader.
Vero Nainggolan, ma il vero barometro è Cigarini. Luca Cigarini.
Che giocatore.
Messo in quella posizione ha cambiato tutto. Inizialmente non giocava, non lo metteva Limaran, eh? Da quando ha messo Cigarini lì con Nandez, con
adesso
Rogue,
c'ha Nandez e Nainggolan e Rogge.
E con Nainggolan trequartista è cambiato.
E Castro prima facile per Castro prima riserva, perché qui
esatto. Comunque, Oliva è... che è un grandissimo Toto Oliva. Un grandissimo prospetto.
Sì, poi se, appunto, devi mettere in panchina giocatori di questa qualità, vuol dire che sei veramente forte. Ed è fortissima anche la Lazio, esatto, che dimostra finalmente una certa maturità, che di solito gli anni scorsi trovava difficoltà con le piccole, invece riesce a battere il Lecce con qualche polemica,
qualche cosa di troppo. Però si può dire che la Lazio è un altro esempio di una realtà, diciamo, rispetto magari al Cagliari, che adesso è più una sorpresa. La Lazio è proprio una realtà di società, cioè proprio gestita bene, nel senso non hanno mai la società riesce sempre a tenere in pugno la situazione, e adesso si stanno vedendo i risultati più dell'anno scorso.
Finalmente magari arriveranno a fare il salto decisivo,
quello non lo so,
di essere sempre in Champions, perché comunque Lotito qualche Coppa Italia e qualche partecipazione alla Champions l'ha portata, però bisognerebbe fare il salto.
Qual è il giocatore che ti fa impazzire della Lazio, Gigi?
Lo sappiamo,
ne uno.
Luis Alberto è il giocatore che mi fa impazzire. Forse perché ho giocato nel ruolo suo, e quindi è quel giocatore che mi fa impazzire. Poi io amo tantissimo Rui Costa, ho amato Rui Costa.
È vero, c'è assolutamente.
Era il mio idolo d'infanzia.
Per modo di giocare.
E sì. Luis Alberto un po'.
Ce l'ha.
Vabbè, adesso è l'esa maestà guai.
Salutiamo Rui Costa, gli chiediamo scusa se ci ascolta.
Magari lo facciamo venire qui, dai.
Proviamo. E invece c'era stata un'interessante combinazione tra Lazio e Roma, che avevano sempre gli stessi risultati da un bel po' di giornate. Cade questa coincidenza,
perché la Roma non ha vinto 4-2, esatto,
ma ha perso 2-0 in casa del Parma, che è un'altra squadra che veramente sta mettendo in difficoltà.
Mamma, come gioca il Parma. Io l'ho vista da tutto.
C'è un giocatore che è scuola Atalanta, tra virgolette, quindi se lo ritroverà lo prossimo anno. È Kulusevski che sta impressionando tutti.
Ma ci pensate l'anno prossimo l'Atalanta con Kulusevski?
Secondo me non ci passerà.
Ma ci stai lavorando un articolo, un post su Kulusevski?
Sì.
È in cantiere. Alla prima
bisogna
prestazione...
studiarlo. Io prima di scrivere di qualcuno, magari preferisco più guardarlo da lontano, con attenzione, vederlo pian piano. Poi se rimarrà a questi livelli, sicuramente.
E infine, a chiudere la giornata, la Juventus, nonostante un gioco non troppo scoppiettante,
una partita veramente difficile.
Difficile, sta con il Milan che ce l'ha messa
anche,
veramente
anche per
tutta.
Gli spettatori è stato difficile,
bruttina,
perché l'ha messa.
Bruttina.
Sai, la cosa brutta è quando vedi la Juventus giocare la peggior partita dell'anno e il Milan giocare la miglior partita dell'anno, e la partita finisce 1-0 per la Juve. Quindi questo è
questa è la forza della Juve.
Questa è ancora la forza della Juve.
Esatto, questa è la forza della Juve che era di Allegri e che Sarri aveva già detto inizio anno: voglio mantenere questa capacità di Allegri di intervenire, cioè di vincere le partite brutte,
però
difficili.
Se mi permettete, è più facile con Dybala.
Sì, ecco, diciamo che la forza della Juve, più che magari come si diceva a centrocampo dove la Lazio, è proprio nelle riserve. Cioè la Juve al 70esimo, quando tutti sono morti, mette dentro Dybala e Douglas Costa.
Sì, ma chi lo... forse è quello che manca all'Inter lottare fino alla fine.
È quello che sta gridando a gran voce Conte, esatto, in queste ultime settimane.
Si è fatto sentire.
Poi lui è maestro in questo.
Quindi tu credi che per lo scudetto ci sarà ancora questo divario decisivo tra Juve e Inter?
Devono incastrarsi tante cose per poter far sì che poi l'Inter lotti fino alla fine con la Juventus. L'undici titolare l'Inter lo ha, secondo me, è anche a livello di quello della Juve, forse leggermente, ma poco più, meno competitivo, ecco, ma ce l'ha. Il problema è infortuni, Champions League, non so.
Ecco, forse tra le cose che si devono incastrare, magari l'Inter esce dalla Champions, così si concentra sul campionato.
Ma c'è l'Europa League poi, che forse è pure peggio, perché giochi
di
giovedì.
Esatto, è peggio, e quindi fai come Sarri a Napoli, che esci apposta dall'Europa League, così ti concentri sul campionato.
Forse l'Inter senza Europa avrebbe più chance di vincere lo scudetto.
Guarda, la Juve può solo perderlo, perché non è una frase fatta, ma per la rosa che ha. Quindi può solo perderlo. L'Inter deve sperare in un miracolo.
Dicevi sempre vattene via, che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Scalare la tua gelosia, preferire una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre. Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come Iside. Ma cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte. Vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio. Tanto suona sempre il buio.
Torniamo sulle note di Mahmoud, torniamo in studio e parliamo di una super partita, un classico, il Liverpool-Manchester City. Il Liverpool ha sculacciato il Manchester City, Guardiola non era molto contento.
No, anzi, forse... perché ci sono state delle decisioni arbitrali che forse hanno influenzato un po' troppo la partita. Però tu, Gigi, parlando dei due allenatori, delle due filosofie lontanissime di Klopp e Guardiola, della rivalità storica che si è venuta a formare tra Liverpool City negli ultimi anni, cosa pensi? Cioè, alla fine avrà la meglio il Liverpool, cioè, per adesso la sta avendo la meglio.
Raga,
perché
non vince,
è primissimo,
non vince
in classifica.
La Premier
sarebbe
la
anche
mai.
Ora esatto sono 30 anni che il Liverpool non vince la Premier League
e non l'ha mai vinta da quando si chiama Premier League
esatto. Sì, se lo meriterebbe, perché Klopp sta facendo un lavoro fantastico. Io non preferisco, cioè non ho un preferito, cioè a me piacciono entrambi. Guardiola, per il suo modo di giocare, ha fatto la storia del calcio negli ultimi 10 anni. Klopp sta facendo un lavoro pazzesco. Ricordiamoci che ha preso il Liverpool
quinto, sesto in classifica.
Con i residui di Brendan Rodgers.
Se n'era andato Suarez.
Esatto. Ha costruito una squadra prendendo sì giocatori e pagandoli, perché poi c'è qualcuno che dice: ma ha speso. Ok, che ha speso tanto, però andava, ha comprato giocatori che non erano ancora top player.
Penso a Robertson, ad esempio.
Ma i terzini, il lavoro.
Alexander Arnold è uscito dalle giovanili.
Bravissimo. Oppure i vari Mané, che l'ha preso dal Southampton. Van Dijk dal Southampton.
Lì tra l'altro c'era stato un po' di. Perché sai.
Perché ha pagato troppo.
80 milioni.
No, ma infatti, sta storia mi dà fastidio. Che la gente va. Parli del ma ha speso tanto, ma non sempre se spendi tanto poi ti rende quello che ha speso. Io mi ricordo che l'Inter con Ibrahimovic ha preso Mancini e Quaresma sulle fasce, ha speso 80 milioni. Io non ho visto né uno né l'altro.
Poi un esempio classico in Premier è il Manchester United, che ogni anno spende 1 miliardo di sterline
e sono ancora lì.
Invece il Liverpool ha fatto gli acquisti giusti, perché si è pagato tanto Alisson, ma Alisson oggettivamente
è il portiere più forte
che c'è. Van Dijk ha speso tanto, sì, ma è uno dei centrali di difesa più forti che ci sono.
Ma qui che sta la mano dell'allenatore, perché poi vedi, tu spendi, ma se non hai una base solida, non hai un allenatore che punta su quel tipo di gioco, li sceglie personalmente, è lì che sta la mano di Klopp. Perché anche il Milan, un po' in maniera ridotta, ha speso 400 milioni gli ultimi 5 anni.
Sì, una
cosa
poi simile.
Quando c'era Montella con Fassone, Mirabelli, esatto, avevano speso tantissimo.
Spesi male, perché allenatori su allenatori, nessun progetto duraturo. Invece Klopp è arrivato, ha scelto, come sta facendo Conte con l'Inter. Rivedo molto Conte
in Klopp,
nel primo Klopp a Liverpool, perché sta prendendo giocatori adatti al suo gioco, li sceglie personalmente.
E poi li fa rendere.
E certo, e poi ovvio, perché se li sceglie personalmente.
Qui si vede il sistema, l'inglese col manager.
Dovrebbero prendere esempio.
No, poi tra l'altro Klopp appena era arrivato a Liverpool i primi risultati erano stati deludenti, che era quasi a metà classifica,
era
zona Europa League.
Il primo anno, secondo
però,
me, mi pare.
Aveva comunque fatto un buon percorso in Europa League e l'anno dopo si
era
qualificato.
Era arrivato in una finale Europa League, o sbaglio?
Esattamente.
Persa contro il Siviglia.
Contro il Siviglia, però gli è andato tempo. E da lì è uscito un progetto pazzesco, che è arrivato in finale di Champions, si è perso con Real e l'anno dopo l'ha vinta.
E da lì si può dire che, secondo me, al momento la squadra più forte del mondo. Cioè è uscita la squadra più forte del mondo, da cui è nata questa partita, che è la
partita migliore
del mondo. Cioè abbiamo passato anni a ammirare il Real e Barcellona. Manchester City e Liverpool sono riusciti veramente a soppiantare queste due superpotenze. Non c'è un campionato che può vantare.
Anche perché adesso il Real è molto indietro, sia come rosa che come, diciamo, non a pile, perché a pile ce l'ha sempre, però magari a livello internazionale sta un pochino arrancando. Il Barcellona, nonostante le star davanti, arranca pure un pochino, hanno colto la palla al balzo e Liverpool e City stanno indubbiamente dominando, anche se il City in Europa non riesce a
traslare il suo dominio.
She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in, I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free, come south at the border.
Giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Damn, mami,
listen to the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Border, you never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest, it be pouring. Like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini. Cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop it all.
Diamond, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in the water, be free. Come south of the border.
Continuiamo la carrellata sul calcio, siamo passati dall'Inghilterra, siamo passati dall'Italia e rimanendo in tema Italia andiamo alla nazionale, direi che adesso ci aspetta una sosta tanto odiata da molti, ma a questo punto necessaria per le sorti più che nostre, perché abbiamo già passato il nostro girone, ma avremo delle partite importanti per gli altri più che altro.
E tu cosa pensi di questa Italia, Gigi?
È un'Italia che piace perché Mancini ha saputo costruire una squadra molto buona, anche a livello tecnico. Forse mancava da anni un palleggio, un tipo, uno stile di gioco tecnico. Giocatori tutti brevilini, rapidi, con un ottimo palleggio. Verratti, Barella, Sensi, Bernardeschi, Insigne, Chiesa.
È tornata un po' di qualità.
È tornato un po' di qualità, può fare bene l'Europeo, ha tutto per poterlo fare.
Certo. Tanta qualità, soprattutto la carta d'identità a favore, perché sono tutti ragazzi giovani che a livello, a lungo futuro, dici, cavolo.
Se pensiamo anche ai vari Tonali,
Castrovilli appena convocato, secondo me
prima convocazione per Castrovilli,
grande giocatore Gaetano, mamma
questa è stata un'intuizione di Montella. È bene dire anche, dare dei meriti a Montella, che molti magari criticano,
sì, che ha messo da parte magari un Benassi, esatto, che sembrava.
Ma Montella
comunque
ha raccontato che all'inizio del ritiro ha visto Castrovilli.
Bravissimo.
E ha detto no, tu quest'anno giochi, prendi anche
era impossibile
8.
Toglierlo, ha detto proprio così,
sì,
vedendolo,
detto,
in allenamento.
Era impossibile toglierlo.
Era impossibile anche.
Ed è quello che fa di fatto la punta nella Fiorentina, perché nella Fiorentina non c'è un attaccante vero e proprio.
Adesso ha arrancato un pochino perché manca Ribéry.
Mancava Ribéry, però di solito quando c'è lo schema classico con Ribéry e Chiesa, che teoricamente sono gli attaccanti, alla fine quello che è sempre in area di rigore è proprio Castrovilli.
Il taglio è sempre Castrovilli, infatti ha segnato la scorsa settimana quando lo avevo contro il Fantacalcio.
Tanto per
vabbè, ma è il ruolo della mezzala dei 5 di centrocampo.
Esatto.
Sono
esatto.
È
l'inserimento classico.
È l'inserimento del centrocampista
alla
di Conte, alla Sensi qui quest'anno.
E esatto. Tra l'altro oggi si ricorda che questo è il secondo anniversario, esatto, 2 anni fa,
esatto,
cadeva l'eliminazione ufficiale dell'Italia tragica dai mondiali 2018.
Possiamo fare anche un parallelo, cioè questa Italia quanti passi avanti ha fatto rispetto a quell'Italia? Cioè l'Italia di... In realtà di uomini sì, sono cambiati, sono usciti tanti talenti, però l'ossatura della squadra...
Però se io già solo penso agli attaccanti, i Belotti e Immobile che c'erano con Ventura non sono quelli che ci sono adesso.
Chiaro,
per Mancini.
Però ci va detto che Immobile è più o meno lo stesso giocatore, anche se in Italia, con l'Italia non ha mai brillato, e questo è una delle tante
però
critiche.
Però adesso sta
che...
finalmente cominciando a segnare anche lui con regolarità, che faceva un po' di fatica. Lui aveva iniziato addirittura con Prandelli Immobile in nazionale, però non riusciva a segnare.
C'era anche destro
proprio...
con lui.
Sì, tra l'altro. E adesso finalmente anche in Serie A una media incredibile.
È impressionante perché cioè, negli ultimi anni sarà andato sopra i 20 gol, a parte lo scorso anno.
Che tra l'altro ha preso un sacco di pali. L'anno scorso è stato il primo giocatore penso in Europa per numero di pali presi.
E comunque ne ha fatti 15, mi sembra.
16,
non è, 16. 16, non è che ne ha fatti pochi. Ma è impressionante per media realizzativa, per come vede la porta. Ma lì alla Lazio lo aiuta molto il fatto che giocano tutto per lui, che ha giocatori come Luis Alberto, che è fenomenale, eccezionale. Forse il miglior assist man d'Europa.
È secondo in Europa
attualmente.
Sotto De Bruyne è il secondo.
Pensa un po' tu. Quindi c'ha Milinkovic-Savic che gli crea gli spazi.
Correa che è un parco.
Correa
perfetto.
Che è un altro giocatore che secondo me potenzialmente è un fenomeno. vede poco la porta, ma ultimamente la sta vedendo comunque, quindi se inizia anche a segnare diventa veramente un top player. Ha uno stile di gioco che lo fa rendere al meglio e quindi riesce a esprimersi al massimo Immobile. In nazionale speriamo che riesca a fare anche quello che fa la Lazio adesso.
Salutiamo intanto gli amici in diretta sulla pagina Instagram di Romanzo Calcistico.
Ciao ragazzi.
Qua arrivano un sacco di messaggi.
Vuoi dire qualcosa ai tuoi follower?
No, qua arriva un Forza San Benedettese, Forza Atalanta, Forza Inter, tutto quanto.
Ma no, raga, niente Forza, non vogliamo sapere il vostro tifo.
Arriva un abbiamo un centrocampo che ci durerà almeno 10 anni.
Esattamente.
E questo qua è molto importante.
Se volete farci domande in diretta, fatelo, approfittatene.
Questo è il momento, avete Gigi a vostra disposizione, quindi...
Esattamente. No, comunque sono usciti tantissimi talenti adesso, cioè...
No, anche perché non era difficile rialzarsi dopo. Avevamo raschiato il fondo
o scaviamo o risaliamo.
Esatto. Quindi era pure più semplice puntare sui giovani, come ha fatto Mancini lo ha fatto benissimo, perché lui poi è stato un giocatore di tecnica eccelsa, è stato un campione anche lui, quindi era pure più semplice puntare sulla tecnica, anche perché dimostra che l'Italia non è la solita squadra catenacciara, come ci etichettano in tutto il mondo, e sforna anche talenti come abbiamo già detto, come Chiesa, come Insigne, come Sensi. Castrovilli, come Tonali, come Barella, ne abbiamo tantissimi. Cioè, secondo me potenzialmente l'Italia, non dico in questo europeo, anche se farà bene, ma fra 2 anni ai mondiali penso che
comunque
sarà top.
Bisogna avere anche il coraggio di lanciarli i giovani, perché se ripenso a Ventura, esatto, che c'erano già dei giovani pronti in rampa di lancio, c'era un Insigne che comunque era esploso a Napoli, ma Ventura non lo metteva mai di
Verratti,
fatto.
Verratti, mi sono dimenticato.
Tra l'altro qua arrivano domande, secondo te perché Mancini ha convocato Florenzi?
Eh sì, perché Florenzi non gioca mai alla Roma.
Infatti questo è un caso veramente particolare, non so cosa sia successo tra lui e Fonseca, ma non credo sia una questione tecnica, perché... per quanto ci vogliamo prendere in giro,
Santon non è più forte di Florenzi,
ma più che Santon ha messo il Turco, che è un centrale,
sì, Cetin
esatto, che è un centrale, e lì ha dato la dimostrazione che si è rotto qualcosa, perché Florenzi poi obiettivamente non è un terzino destro puro, ma ha fatto capire che lì ci gioca benissimo,
è un giocatore più duttile, penso.
Poi
che
chiedono anche il Cagliari riuscirà a mantenere questi livelli per tutta la stagione.
Lo spero, perché simpatizzo per il Cagliari, anche se non sono cagliaritano, non sono sardo, ma mi piace tantissimo Maran, perché negli anni ha espresso tutta la sua esperienza con il Chievo, non avendo a disposizione una rosa eccelsa, quindi adesso che ha dei giocatori un po' più quotati, sono stati bravi a puntare su, come ho detto prima, su la voglia di rivalsa dei vari Nainggolan, dei vari Simeone, Olsen, che sta facendo un campionato eccezionale, quindi secondo me lo spero.
Poi siamo anche al Toto Gigi. Qua chiedono il prossimo allenatore del Milan, secondo te?
Quindi danno già per finito Pioli. Quindi.
Il problema è che io sono di Giulianova e Giampaolo era di Giulianova.
E ci speravo
anche perché ho avuto modo io di allenarmi con Giampaolo quando lui appena ha iniziato a fare l'allenatore a Giulianova, all'epoca era la C1. Io facevo parte di quella rosa, ho avuto modo di essere allenato anche da Giampaolo, quindi ero molto orgoglioso di questo, del fatto che un giuliese era arrivato al Milan. È durato pochissimo, io non so cosa sta succedendo al Milan negli ultimi anni.
Sembra troppa confusione,
c'è
non
tanta
si capisce,
confusione.
Non si capisce chi deve fare cosa.
E non me l'aspettavo, perché con Gattuso l'anno scorso eravamo stato un campionato pazzesco per quello che poteva fare, ed era arrivato a 5 minuti dalla Champions League, e secondo me era giusto continuare con lui. Poi chiedono
se Buffon sarà mai convocato in nazionale.
Ma spero di no, ma non perché...
Non per cattiveria,
noi abbiamo Donnarumma e Meret, che...
Lui stesso
è lo stesso Sirigu, che anche se è un po' più anziano...
Però ci vuole anche la figura.
Ci vuole la figura anziana, esatto.
Poi Buffon stesso ha detto...
C'è Gollini.
Intervistato Buffon ha detto: non c'entro nulla col progetto, non ha senso togliere il posto.
Non avrebbe senso.
Credo che l'abbia capito anche lui.
Ma è la stessa logica di Quagliarella lo scorso anno, che l'ha convocato una volta simbolicamente. Però poi...
Ma forse Quagliarella potrebbe servire un po' di più, perché non dico che attualmente sta attraversando un periodo negativo, ok, però l'anno scorso ci stava perché lui era obiettivamente era il miglior attaccante in circolazione insieme a, a Immobile, perché aveva fatto 25 gol.
Come quando ai mondiali 2014 si chiamava a gran voce la convocazione di Toni a 38
sì,
anni.
Sì, mi ricordo.
Mamma mia, capocannoniere.
Una figura ci vuole, una ci figura può, di ci esperienza.
Anche ultima, dai, ultima domanda. L'Inter può vincere lo scudetto?
Questa l'ha fatta Davide, lo vedo dallo sguardo, non è vero, dai.
No, no, l'ha fatta... Non so, sono,
diciamo anche i nomi. Possiamo, così.
No, adesso noi ve lo diciamo, ma l'Inter può vincere lo scudetto?
Dicevamo prima.
L'Inter... L'Inter...
Il 12 di novembre, l'Inter esatto. può vincere lo scudetto?
È una domanda ovviamente difficilissima, perché l'Inter può ambire a lottare fino alle ultime giornate, quello sì. Poi però secondo me come gli ultimi, come negli ultimi anni la Juve può solo perderla, ma non per, cioè, a due squadre, una rosa pazzesca, quindi è difficile stargli dietro anche per l'Inter, che adesso ha Conte, ma lo dice anche lo stesso Conte. Sembra un pianto quello di Conte, ma non è così, perché è la realtà. L'Inter ha 14-15 giocatori, la Juve ne ha 26, quindi c'è differenza, quindi può lottare, quello sì, può sognare.
Devono incastrarsi tante cose. Tante
allora
cose.
Salutiamo gli amici in diretta.
Ricordiamo di seguire Youth Sports Club su Radio Youth. No.
E soprattutto seguite Gigi sulla esatto. pagina del Romanzo Calcistico.
Beh,
e ci sentiamoci la prossima canzone.
Lavoro, la casa e corri, di solito salti pasti, ti scaldi per poco, poco, poli opposti. In una casa sull'albero come fogli vuoti, ci riempivamo l'un l'altro, lo chiami amore, stai bene con i tuoi occhi, stai meglio dentro a un ricordo, una piccola principessa che ama, l'orla in silenzio, pensami tra vent'anni, o telefona come Dalla, ci lascerò le dita nel pianoforte che a casa, ti cazzeresti con le mosche, se dormi male il giorno dopo casa una trincea, il mio disco come Wellebec, vittima di se stesso, un errore volere essere come volete che sia. Dove la testa non me lo ricordo, e il mio vicino se scrivo la pelle d'oca. Sono io che ho perso la percezione dei pezzi che perfeziono oltre l'umore. Mi alzo col piede giusto, quello che non comunica quando sono giù, e le cose migliori sono le più stupide, frasi che formano cose assurde. Ed io ho provato tutto ma non sembra mai abbastanza, e tu sei sempre tutto, sai stupirti. Ogni tanto siamo noi solo quando siamo soli, o siamo un mondo di cose in una sola persona.
Siamo, ahimè, arrivati alla fine anche di questa puntata, questa bellissima puntata anche un po' sperimentale con Gigi, che è stato veramente disponibilissimo a prestarsi sia con la diretta sia con
Youth Sports Club, esatto. Avanguardia.
Esattamente, siamo avanti, si può dire. E adesso, come di consueto, noi chiudiamo con gli appuntamenti della settimana,
che sono pochissimi per questa settimana. Di fatto c'è solo la nostra nazionale maggiore che gioca contro la Bosnia questo venerdì. In Bosnia, quindi fuori casa, con la Bosnia che ha un po' l'ultima spiaggia per provare una qualificazione, mentre noi siamo abbastanza tranquilli. E lunedì a Palermo invece Italia-Armenia.
Vabbè, ovviamente questo per quanto riguarda la nazionale, perché basket NBA tutte le notti c'è presente.
Esattamente.
Basket Eurolega anche, quindi sono tantissimi appuntamenti anche non calcistici. Allora salutiamo Gigi.
Ti ringraziamo,
è stato un piacere. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Siete bravissimi, non lo dico per circostanza, ma siete veramente bravi.
L'abbiamo pagato fuori onda.
Sì, abbiamo mollato la mazzetta. Però esatto. Gigi, quando vuoi tornare,
i microfoni di Radio 1 sono accesi quando vuoi.
Volentieri, volentieri.
Noi invece ci risentiamo martedì prossimo dalle 19 alle 20 su www.radio1.it e ci sentiamo la prossima settimana.
Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo
è più veloce, vola, vola fino in fondo.
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro, il tiro di Gallinari, pari, pari.
Baggio che converge, Baggio, 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 finta di Baggio.